collegati con l'avvocato Roberto La Macchia, che è stato uno degli avvocati che hanno seguito alcune delle famiglie della causa Eternit. Ieri sono uscite le motivazioni della sentenza, 140 pagine di motivazioni con le quali ci spiegano perché Shmidheini e la sua cricca non pagheranno nulla per tutti quei morti. Buongiorno avvocato.
Buongiorno.
Ecco, vogliamo provare a capire di più, a raccontare a chi ci ascolta com'è che questa vicenda è arrivata a questa tristissima conclusione?
È molto difficile, ci sono aspetti di un tecnicismo assoluto che sono prevalsi invece su aspetti, come dire, di democrazia giudiziaria. Raccontare che cosa sia avvenuto è molto difficile. Credo che l'origine di tutto ciò sia stato il generoso tentativo di Guariniello, della Procura della Repubblica di Torino, di tenere dentro un unico calderone tutti i fatti che erano collegati all'emissione di amianto da parte della Eternit, e quindi sia i casi di persone decedute, sia i casi di persone lese, sia anche i casi...
Scusa se ti interrompo, posso chiederti se stai utilizzando un auricolare?
No.
Ah, ok, scusami, perché c'era un po' di disturbo sulla linea. Scusa l'interruzione.
Prego. Dicevo, sia di persone decedute, sia di persone lese, e sia anche di cittadini che erano semplicemente stati, cittadini o lavoratori, che erano stati semplicemente esposti al rischio di contrarre la malattia. Ovviamente questo tentativo si è andato a scontrare, ma questo sin dal primo momento, con un problema legato alla prescrizione del reato, cioè a quel tempo decorso il quale, secondo la nostra normativa, la persona che ha commesso quel determinato fatto comunque non può più essere condannata. Sia la sentenza di primo grado sia la sentenza di secondo grado avevano ritenuto che i reati in primo grado e il reato di disastro in appello, perché in appello già era stato dichiarato prescritto un primo reato, cioè quello di disastro, per meglio dire, quello di mancata adozione di misure antinfortunistiche sul luogo di lavoro, quello era già stato dichiarato prescritto. La Corte d'Appello invece aveva detto che sia il reato di omissione dolosa delle misure di sicurezza, sia il reato di disastro sia ambientale che interno alla fabbrica erano ancora perseguibili, perché, diceva la Corte d'Appello, erano ancora in corso i fenomeni conseguenti al reato, e quindi le malattie e le morti. La conseguenza di tutto ciò è che, secondo la Corte d'Appello, la prescrizione non aveva ancora neanche cominciato a decorrere, perché avrebbe cominciato a decorrere solo nel momento in cui fosse venuto meno il picco di morti determinate dall'amianto, e quindi nel momento in cui, come dire, la percentuale di persone decedute fosse rientrata più o meno nella media nazionale.
Quindi, insomma, per far capire un po' di più a chi ci ascolta, sostanzialmente, da un lato, la tesi è alcuni sono morti molti anni fa, ma altri sono ammalati ora, si sono ammalati poco tempo fa, e altri ancora si ammaleranno e moriranno negli anni a venire.
Esatto, mentre il picco previsto per le morti d'amianto a Casale, per esempio, è previsto per il 2025. Quindi, come dire che in questo momento tutte le conseguenze di quel reato sono pienamente purtroppo incluse. Questa era la situazione. Naturalmente gli imputati, ma sin dal primo momento, gli imputati prima e adesso solo i medaglie, hanno contestato questa impostazione che poi si riduce ad una, cioè, la decisione su questa questione si riduce poi ad una banale scelta. Si tratta di determinare se questo reato 434 del codice penale preveda al secondo comma della norma una figura autonoma di reato oppure no. Che cosa dice il secondo comma? Il primo comma dice qualora si commettano atti diretti a provocare un disastro. Il secondo comma dice qualora il disastro si avveri. Allora, a fronte di questo, la discussione si è incentrata tutta e alla fine è stata risolta negativamente dalla Corte di Cassazione, sostenendo che si tratta non di un reato autonomo, quello del secondo comma, ma di un reato aggravato dall'evento. Questo che cosa significa? Che se il reato è solo aggravato, il momento della consumazione del reato, e cioè quel momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi del reato e quindi dal quale parte la prescrizione, si è realizzato, quindi nel caso di reato aggravato, questa conseguenza, la morte, la malattia, eccetera, diventa irrilevante. Mentre se si fosse trattato di reato autonomo era evidente che si doveva partire dal momento in cui erano cessate le conseguenze di quel reato. Questa è la sottilissima questione che ha portato la Corte di Cassazione, che ha sposato la tesi quindi del reato aggravato dall'evento, a dire che la prescrizione era cominciato a maturare dal momento in cui la fabbrica dell'amianto aveva cessato la sua attività, e cioè dal 1986. Detto ciò, quando è stata pronunciata la sentenza di primo grado, il reato era già prescritto secondo la Corte di Cassazione, e questo ha comportato conseguenze gravissime, perché tutti i risarcimenti che erano stati disposti dalla Corte, dal Tribunale in primo grado e dalla Corte in appello, vengono a cadere, a differenza del caso in cui la prescrizione fosse maturata successivamente alla sentenza di condanna, perché in quel caso le statuizioni in materia civile sarebbero rimaste valide. Quindi, attraverso questo meccanismo, da una parte si dice il reato è un reato aggravato dall'evento, la prescrizione matura a partire dal 1986, al momento dell'emissione della sentenza di primo grado il reato era già prescritto, quindi nessun risarcimento del danno. Questa è la triste conclusione.
Quindi queste persone che si sono impegnate in questa battaglia difficilissima per il riconoscimento dell'assassinio, io mi permetto di usare questa parola, dei loro parenti, dei loro cari.
Puoi usarla tranquillamente.
Stiamo parlando di quasi 3.000 morti soltanto all'interno di questo processo. Ricordo che ne parlammo all'epoca della sentenza di primo grado e la lettura della sentenza richiese ore e ore, proprio perché dove vennero nominati uno per uno, certo, i morti per amianto, quelle persone che forse vale la pena qui, come dire, fare un passo indietro, no? Al di là della prescrizione, che ovviamente è un qualche cosa che come dire, allontana qualsiasi possibilità di condanna per Schmidheiny e la sua cricca, e non concederà nemmeno un risarcimento a chi ha perso uno, due, tre, quattro familiari in questa vicenda. Quindi il segno di un'ingiustizia cocente che segna la differenza che c'è nel nostro paese su come vengono perseguiti reati, come dire, bagatellari, minori, offese al patrimonio di scarsissima importanza, e di come invece la morte di tanta gente resti come dire, priva di una risposta anche su questo piano. Ecco, quello che colpisce è che nei fatti, al di là della prescrizione, era stato ampiamente provato che la responsabilità e la conoscenza da parte della Eternit della nocività di queste fibre. Quando risalgono i primi studi in merito e le prime prove rispetto alla nocività di questa lavorazione?
Ma dunque, la prima sentenza, almeno per quanto ricordi, viene proprio da un tribunale di Torino ed è risale, se non vado errato, al 1906. Non sto sbagliando date,
eh? Sì, lo sapevo.
1906, ma ovviamente non si parlava di mesotelioma, ma si parlava molto più semplicemente di asbestosi. Gli studi invece sul mesotelioma pleurico sono molto più recenti, però comunque parliamo degli anni 50. Poi lentamente la cosa si è andata meglio precisando e oggi siamo ad una situazione in cui vi è certezza assoluta del rapporto causale tra emissione di fibre d'amianto e mesotelioma. Dopodiché che cosa è successo? Che a fronte del rafforzarsi della certezza del nesso causale tra mesotelioma e amianto, sono state tentate delle strade da parte degli industriali dell'amianto volte a rendere sempre più difficile l'accertamento delle responsabilità dei datori di lavoro, e quindi sono state elaborate una serie di teorie che adesso, per fortuna, una per una stanno, almeno mi pare, cadendo. La più drammatica, se vogliamo, era la cosiddetta tesi della fibra killer, per cui responsabile del mesotelioma pleurico era la prima fibra inalata dal soggetto. E il problema è: ma quando è che hai inalato la prima fibra? Il primo giorno di lavoro? Dopo 2 anni? Dopo 10? E allora chi è il responsabile che ricopriva la posizione di garanzia nel momento in cui il lavoratore ha inalato la prima fibra? Quella killer, quella che ha determinato la patologia. Questo dubbio rendeva sostanzialmente impraticabile qualunque processo. Come faccio a imputare a Tizio piuttosto che a Caio la responsabilità? E questa era una. Questa teoria sta lentamente disgregandosi, ci sono pochissimi scienziati, se posso chiamarli così, che l'hanno sostenuta. Una seconda teoria, anche questa pericolosa ma subito caduta direi, è quella che responsabile del mesotelioma pleurico sarebbero solamente le fibre ultrafini, quindi bisognerebbe andare a ricercare, esumando i cadaveri, quali di queste fibre fossero entrate nel polmone del soggetto, e solo nel caso di fibre ultrafini utilizzate dall'azienda si potrebbe parlare di una responsabilità di un nesso causale. Adesso l'ultima trovata di questa fase, le varie cause pendenti per morti d'amianto, è quella della indeterminatezza del periodo di latenza, cioè non si sa quanto tempo occorra dal momento dell'innesco della malattia fino a quando la patologia si sia, come dire, radicata del tutto, perché da quel momento in poi si dice ogni emissione di amianto è irrilevante. Mediamente adesso ci si è attestati circa un periodo di 10-15 anni, quindi gli ultimi 10-15 anni di emissione all'amianto sarebbero irrilevanti. Il problema però è all'indietro: quanto tempo è durata la fase di preparazione, insomma, di compimento del percorso tumorale? Non lo si sa, e quindi anche questo comporta grossi problemi legati alla individuazione della risposta.
Però, se posso permettermi, siamo di fronte a una sorta di bizantinismo medico, perché abbiamo di fronte delle persone che, come dire, fanno lavorare altre persone intorno ad un materiale nocivo, e sanno perfettamente che è nocivo, no? A questo punto, come dire, stabilire quando esattamente questo materiale nocivo ha colpito e ha portato alla malattia sembra veramente un bizantinismo rispetto all'evidenza della consapevolezza che queste persone avevano e non potevano non avere rispetto alla nocività dell'amianto. Lo dimostrano i tanti tentativi di insabbiamento, di indagini, verifiche che vennero fatti all'epoca in cui la fabbrica era aperta, no?
Sì, questo però fino a un certo punto, perché siccome stiamo parlando di latenze molto molto vecchie nel tempo, io ho adesso dei casi di persone che hanno cominciato a lavorare negli anni 50, in cui il discorso sulla, come dicevo prima, sulla esistenza del rapporto causale tra esposizione ad amianto e mesotelioma ancora era in fase, come dire, di analisi, di valutazione. Quindi non si può neanche semplicisticamente dire ma tutti dovevano sapere, quindi chiunque si sia trovato lì. Ma non solo, poi, perché il problema di nuovo diventa: ma se io ero responsabile di un'azienda dove si usava l'amianto, ma il tuo mesotelioma ormai si era completato, io potevo al limite anche metterti a bagno nell'amianto, che non avrei avuto su di te nessun tipo di effetto ulteriore. Questa cosa è drammatica, ma da un punto di vista, come dire, strettamente giuridico è fondata. Se la malattia c'era, era ormai irreversibile e ti aveva ormai destinato a morte, il fatto che io ti abbia lasciato lavorare ancora lì non porta conseguenze.
Sì, una cosa molto complicata, una cosa davvero complicata da questo punto di vista.
Quello che è drammatico è non tanto per l'Italia, ma per gli altri paesi dove ancora si lavora l'amianto. Questa questione è effettivamente da affrontare, da chiarire sotto un profilo scientifico molto di più di quanto non sia ancora fatto. In Italia, ripeto, adesso il discorso non si pone più, dal 92 l'amianto è stato bandito, ma in paesi come l'India e ahimè anche a Cuba l'amianto viene usato. E quindi non si può dire ovviamente che in questo momento non si conoscano le conseguenze che questo utilizzo può portare sulla salute, però resta il problema di quando la patologia si è definitivamente insediata nel corpo di qualcuno.
Capito.
Come vedete, insomma,
è una questione complicatissima. L'ultimissima domanda.
Sì.
Guarignello ha annunciato che aprirà un'inchiesta e tenterà di un rinvio a giudizio per quasi 300 persone con l'accusa di omicidio, quindi
sì,
modificando il tiro e rilanciando. Che prospettive ci sono rispetto a questo? Puoi dirci già qualcosa? Ancora presto.
Ma dunque, so che è stata richiesta il rinvio a giudizio già nei giorni scorsi. So che molte delle persone decedute per i quali si è aperto questo nuovo procedimento rientrano tra quelle che erano già oggetto del procedimento principale. So che le difese degli imputati sosterranno la impossibilità di un nuovo processo, il cosiddetto ne bis in idem, cioè l'impossibilità che una persona sia giudicata due volte per lo stesso fatto. Il problema giuridico è di nuovo molto molto complesso, perché si tratta di capire se la contestazione del reato di disastro, che conteneva come suo fatto aggravante la morte, le lesioni di molte persone, costituisca la stessa contestazione diversamente formulata che c'è nell'attuale processo. Se così fosse, ovviamente si potrebbe procedere oltre. Se invece si ritiene che un conto è processare una persona per avere provocato un disastro all'interno della quale si sono verificate dei pericoli per la collettività, pericoli che poi, ma non ne abbiamo parlato espressamente in quel processo, si sono concretizzati in morti e lesioni, e dall'altra parte invece processo quella persona proprio per quelle morti e quelle lesioni, e allora il processo può andare avanti, però è troppo presto forse per parlarne più dettagliatamente.
Grazie mille, alla prossima.
Prego, prego, arrivederci a tutti.